Graham Friedrich Young nasce il 7 settembre 1947 a Neasden, un quartiere di Londra. I suoi genitori sono Fred e Bessie Young. Ha una sorella più grande, Winifred. Quando Graham ha solo 3 mesi, la madre muore di tubercolosi, lutto che getta nello sconforto il padre che, non riuscendo più a prendersi cura dei figli, li affida ai parenti. Graham viene affidato alla zia Winnie e al marito Jack, mentre la sorella Winifred ai nonni paterni. Ci vogliono circa 3 anni prima che Fred si riprenda dalla morte della moglie e trovi un nuovo amore, Molly. Si sposa con lei nel 1950 e decide che è ora di riprendere i figli con sé nella nuova casa a St. Albans. Mentre Winifred è ben felice di tornare dal padre e dalla nuova moglie, Graham la prende malissimo. Il distacco dalla zia Winnie, con la quale ha sviluppato un profondo legame, lo trasforma in un bambino triste, solitario, che rifiuta di interagire con gli altri coetanei. Come reazione al trauma di essere stato strappato dalle braccia di quella che aveva imparato a considerare come una madre, comincia a nutrire un profondo interesse per le storie di true crime e, nella galleria di assassini, il suo preferito è Holly Crippen, un medico accusato di aver avvelenato la moglie e di averne fatto a pezzi il cadavere. Mentre Graham scivola nell'adolescenza, il dottor Crippen viene sostituito da una figura ben più sinistra, Adolf Hitler. Graham indossa sui vestiti il simbolo della svastica ed espande le sue conoscenze al culto della Wicca, con l'aggiunta di rituali che coinvolgono alcuni gatti del vicinato che fanno una brutta fine. Ama la chimica, le scienze forensi e la tossicologia. Legge avidamente tutto quello che può trovare su questi argomenti. Il padre lo incoraggia e gli regala l'equivalente del nostro Il Piccolo Chimico, con il quale il ragazzo passa ore e ore a sperimentare. Ma le sostanze contenute nella scatola non sono esattamente quelle che Graham desidera di più. All'epoca ha 13 anni, ma sembra più grande, quindi, per procurarsele, si finge un 17enne che riesce a convincere alcuni professionisti della zona che lavorano nel settore chimico che ne ha bisogno per i suoi studi. Le sostanze di cui stiamo parlando sono l'arsenico, l'antimonio, la digitale e il solfato di tallio. Per capire cosa ha in mente Graham, vi basti sapere che sono tutte sostanze altamente tossiche per l'uomo, potenti veleni che possono portare alla morte se somministrati ad alte dosi. Proprio come nella chimica, unite una mente piena di brutti pensieri a del veleno e otterrete una serie di eventi poco piacevoli. Il primo a fare da cavia per Graham è Christopher Williams, un suo compagno di scuola. Quando va a trovarlo a casa, riesce più volte a versare nella sua tazza di tè un cocktail di veleni creato da lui. Christopher patisce giorni di crampi addominali, vomito e mal di testa, senza che i medici riescano a comprendere la causa. Alla fine, Graham smette di avvelenarlo per un semplice motivo. Non può guardarlo soffrire tutto il giorno, ma solamente quando è ospite a casa sua. Risparmiato, Christopher guarisce in breve tempo. Ci sono invece altri soggetti che Graham può avvelenare e studiare a lungo per soddisfare la sua curiosità scientifica, i membri della sua famiglia. E così padre, matrigna e sorella cominciano ad accusare malori di vario tipo. Il padre cerca di capire se per caso Graham non stia facendo un utilizzo improprio delle sostanze presenti nella scatola del piccolo chimico, senza immaginare che il figlio è entrato in possesso di cose molto più pericolose. Ad ogni modo Graham nega, si finge scandalizzato e in seguito mostra segni di avvelenamento lui stesso. Non è chiaro se i suoi malesseri siano parte del suo piano per sviare i sospetti o se in una follia crescente abbia cominciato ad assumere lui stesso i veleni per verificare di persona cosa si prova. Comunque sia, è ormai chiaro che Graham ha grossi problemi con un'empatia assente e un perverso sadismo. Il fatto è che tra Graham e la sua famiglia d'origine, che comprendeva agli inizi la madre, il padre e la sorella, non si è creato alcun legame affettivo. La madre è morta dopo la sua nascita, mentre il padre e la sorella non li ha potuti davvero conoscere se non dopo il nuovo matrimonio del padre. Li vede quindi come degli estranei. La matrigna, secondo lui, è colpevole di aver sposato il padre e di avergli consentito di riprendere con sé i figli, strappando Graham dalle braccia della zia, unica figura di riferimento dalla nascita ai 3 anni d'età. Winifred, la sorella, è la sua cavia per gli esperimenti con gli estratti di belladonna, una pianta molto tossica. Stavolta i medici riescono a capire in tempo cosa provoca i forti malesseri della ragazza. Malgrado Graham venga di nuovo sospettato, la passa liscia. Se finora si è limitato a somministrare piccole dosi alle persone, con la matrigna cambia marcia e decide che non la vuole più tra i piedi. Comincia ad aggiungere gradualmente l'antimonio alle sue tazze da tè. La donna si ammala sempre di più, fino al 21 aprile 1962, giorno in cui Graham le somministra una finale dose di tallio. Il marito la trova stesa in giardino mentre si contorce in agonia e Graham, che la fissa come un entomologo, guarda dibattersi un insetto. Molly morirà in ospedale poche ore dopo. I medici, confusi dai sintomi che hanno portato al decesso, dichiarano sbrigativamente che la morte è avvenuta per arresto cardiaco. Una volta eliminata la matrigna, Graham punta al padre. L'uomo finisce in ospedale e viene curato per avvelenamento d'antimonio. Adesso non può fare a meno di pensare che Graham sia un ragazzo malato che gioca con i veleni e la vita delle persone. Il 23 maggio 1962, Graham viene arrestato dopo un lungo interrogatorio in cui non nasconde la propria conoscenza enciclopedica dei veleni e ammette i suoi crimini. A soli 14 anni, viene condannato a 15 anni e rinchiuso nell'ospedale psichiatrico di massima sicurezza di Broadmoor. Perfino lì dentro fa danni. Un detenuto, John Berridge, muore per probabile avvelenamento da cianuro estratto dalle foglie di alloro, come affermato da Graham, anche se nessuno gli crede e il caso viene archiviato come un suicidio. Graham utilizza qualsiasi sostanza sulla quale riesca a mettere le mani per aggiungerla al tè degli altri detenuti. Vorrebbe realizzare un avvelenamento di massa quando versa del sapone di zucchero, sostanza usata per pulire i muri, nel grande dispenser di tè presente nella sala comune. Ma, per fortuna, viene visto in tempo. Qualcuno gli dà un consiglio d'amico: smettila di mostrare interesse per i veleni e verrai rilasciato prima. Detto fatto, Graham fa il bravo finché nel febbraio 1971 decidono che è guarito e lo lasciano andare. La prima cosa che fa è procurarsi i veleni già usati in precedenza. Il 34enne Trevor Sparks, che alloggia nella stessa pensione di Graham, si ammala proprio dopo essere diventato suo amico e aver accettato qualche tazza di tè. Il prossimo a star male è Bob Eagle, 59 anni, il proprietario del laboratorio fotografico dove Graham trova lavoro. È il posto perfetto per lui, pieno com'è di sostanze tossiche usate nel settore fotografico. Sebbene Graham non nasconda di essere stato in un ospedale psichiatrico per anni, omette il motivo per cui è finito lì. Anche i suoi colleghi accusano vari malori, ma Bob è quello che, dopo giorni di agonia, muore in ospedale il 7 luglio 1971, a causa, dicono i medici sconcertati, di una polmonite. Mentre le assenze per malattia si fanno più frequenti tra i dipendenti del laboratorio, a settembre uno di essi, Fred Briggs, 60 anni, muore tra mille tormenti. Nel laboratorio regna la disperazione. Nemmeno il medico dell'azienda riesce a capire cosa stia succedendo, finché proprio Graham, a sorpresa, lo accusa di essere un incompetente per non aver pensato che potrebbe trattarsi di avvelenamento da taglio, usato per lo sviluppo delle foto. Insospettito da quel ragazzo, il medico avvisa la direzione e la polizia interviene. Si scopre che il taglio è stato effettivamente usato per far star male parecchie persone. La stanza di Graham alla pensione viene perquisita e saltano fuori scorte di veleni e diari sui quali il ragazzo ha segnato tutto: dosi, persone, effetti. Il 21 novembre 1971 Graham viene arrestato e il processo comincia il 19 giugno 1972. È lì che nasce il soprannome l'avvelenatore di tazze di tè. La sfilza di accuse comprende due omicidi, due tentati omicidi e due tentati avvelenamenti. Il tutto finisce nel giro di 10 giorni e Graham ne esce con 4 ergastoli. All'indomani della sentenza si chiede a gran voce che venga vietata la vendita di veleni al pubblico. In più, nasce un comitato rivolto ai pazienti rilasciati perché ritenuti non più pericolosi, affinché vengano monitorati dopo il rilascio. Graham entra nel carcere di massima sicurezza di Parkhurst e muore il 1 agosto 1990, a 42 anni. La causa? Arresto cardiaco. Forse, annoiato dalla vita monotona della prigione, si è avvelenato da solo. Forse sono stati i suoi colleghi detenuti ad averlo ucciso con la sua arma preferita. Stufi di doverlo tenere costantemente d'occhio per evitare che versasse qualcosa di strano nelle loro tazze. Prima di morire, il suo lato vanaglorioso ha potuto gioire della notizia che nel Museo delle Cere di Madame Tussaud era stata collocata una statua a sua immagine e somiglianza nella Camera degli Orrori, proprio vicino al dottor Cripper, suo eroe d'infanzia. Che dire di questo individuo da brivido? Subdolo, senz'altro. Colpiva in silenzio, senza usare le mani o armi convenzionali, ma offrendo una semplice tazza di tè. «Il veleno è l'arma del vigliacco», ha scritto il drammaturgo inglese John Fletcher. Ma c'è un proverbio cinese che riassume molto meglio l'essenza di questa anima oscura. «Nella bocca della serpe e nel pungiglione della vespa non troverai veleno altrettanto omicidiale di quello che può celarsi nel cuore dell'uomo».